accomodarci. Buongiorno a tutti anche da parte mia. Vogliamo aprire, su sollecitazione anche di quello che ci ha portato Salvo domenica scorsa, vogliamo aprire questa mattina le scritture al Salmo 77. Vogliamo leggerlo insieme, vogliamo ascoltarlo, eh? Al direttore del coro, secondo Jedutun, Salmo di Asaf. La mia voce sale a Dio e io grido. La mia voce sale a Dio ed Egli mi porge l'orecchio. Nel giorno della mia afflizione ho cercato il Signore. La mia mano è stata tesa durante la notte senza stancarsi. L'anima mia ha rifiutato di essere consolata. Mi ricordo di Dio e gemo, medito, e il mio spirito è abbattuto. Tu tieni desti gli occhi miei, sono turbato e non posso parlare. Ripenso ai giorni antichi, agli anni da lungo tempo trascorsi, e durante la notte mi ricordo dei miei canti e medito. E il mio spirito si pone delle domande. Il Signore ci respinge forse per sempre? Non mostrerà più la sua bontà? La sua misericordia è venuta a mancare per sempre? La sua parola ha cessato per ogni generazione? Dio ha forse dimenticato di aver pietà? Ha egli soffocato nell'ira il suo amore? Ho detto, la mia afflizione sta in questo, che la destra dell'Altissimo è mutata. Io rievocherò i prodigi del Signore, sì, ricorderò le tue meraviglie antiche, mediterò su tutte le opere tue e ripenserò alle tue gesta. O Dio, le tue vie sono sante. Quale Dio è grande come il nostro Dio? Tu sei il Dio che opera meraviglie. Tu hai fatto conoscere la tua forza tra i popoli. Con il tuo braccio hai riscattato il tuo popolo, i figli di Giacobbe e di Giuseppe. Le acque ti videro, Dio, le acque ti videro e furono spaventate. Anche gli oceani tremarono. Le nubi versarono diluvi d'acqua, i cieli tuonarono e anche le tue saette guizzarono da ogni parte. Il fragore dei tuoi tuoni era nel turbine, i lampi illuminarono il mondo, la terra fu scossa e tremò. Tu apristi la tua via in mezzo al mare, i tuoi sentieri in mezzo alle grandi acque e le tue orme non furono visibili. Tu guidasti il tuo popolo come un gregge per mano di Mosè ed Aronne. Salmo 77. Al direttore del coro, secondo Jedutun, Salmo di Asaf. Il libro dei Salmi raccoglie in sé appunto 150 salmi. Il libro dei Salmi è un libro di poesia, scritto da più scrittori, a più mani. E gli studiosi nel libro dei Salmi hanno individuato 8 tipi diversi di poesia. Ci sono inni di gioia, ci sono canti di ringraziamento, ci sono salmi di fiducia, salmi profetici, salmi sapienziali, salmi della memoria, salmi regali. E anche salmi di lamento. Al direttore del coro secondo Jedutun, Salmo di Asaf. La mia voce sale a Dio e io grido, dice il salmista. E quindi avrete già capito che questa mattina andremo a trattare un salmo di lamento. Il lamento del salmista Asaf, responsabile della musica al tempo di Davide, del re Davide. Il lamento che scaturisce probabilmente da una concreta situazione di vita. Però un lamento che può diventare, come spesso la Bibbia ci suggerisce, un lamento che vive in ognuno di noi. E potremmo anche dire questa mattina che il lamento di Asaf è un lamento giusto, è un giusto lamento. Il lamento secondo la Bibbia, il lamento secondo Asaf. Vogliamo abbassare il capo. O Signore, ti vogliamo chiedere di benedire questo tempo. E ti vogliamo chiedere di parlare al nostro cuore attraverso questo salmo, Signore. Ti lodiamo e ti adoriamo per la tua parola ancora questa mattina. Amen. E questa mattina andremo a guardare fondamentalmente tre punti. Uno, il primo è che mi posso lamentare per giusti motivi. Il secondo è che se mi lamento sono giusto nel lamentarmi. E la terza, è il terzo punto che andiamo a vedere, è che la speranza del giusto che si lamenta. Mi lamento giustamente. La mia voce sale a Dio ed Egli mi porge l'orecchio. Nel giorno della mia afflizione ho cercato il Signore, la mia mano è stata tesa durante la notte senza stancarsi, l'anima mia ha rifiutato di essere consolata, mi ricordo di Dio e gemo, medito e il mio spirito è abbattuto. Tu tieni desti gli occhi miei, sono turbato e non posso parlare, ripenso ai giorni antichi, agli anni da lungo tempo trascorsi. Ecco che il salmista si lamenta, ma molto spesso ci si lamenta per niente, ma molto spesso ci si lamenta per abitudine, ma molto spesso ci si lamenta per cose sbagliate. E la reazione al nostro lamento molto spesso attira l'attenzione degli altri. E magari reagiamo al lamento con rabbia, indurendoci, o isolandoci, o ubriacandoci. Il salmista non ci spiega il motivo della sua afflizione, ma per certo c'era un motivo valido per il suo lamento. Il suo lamento è ostinato. Il suo lamento è prolungato. E durante il suo lamento ripensa ai giorni antichi, agli anni da lungo tempo trascorsi. E quante volte quando siamo afflitti, siamo nel lamento, siamo abbattuti, non ripensiamo ai tempi che furono. Ma in questo caso, ripensare ai giorni che sono passati non giova al salmista, non lo aiuta. Anzi, il pensare ai giorni passati lo fa cadere ancora di più in depressione. Gli fa pensare ancora di più a ciò che non ha più. O magari lo porta a pensare a ciò che sperava che avrebbe avuto, a ciò che sperava che si sarebbe realizzato, ma poi la realtà si è rivelata ben diversa. Le aspettative di quando magari era giovane si sono infrante con la realtà. E allora così, nel ripensare al passato, al suo passato, il rischio che mitizzi il passato, senta ancor più deludente il presente e veda il futuro senza speranza. Asaf sicuramente aveva degli ottimi motivi per lamentarsi, ma ricordare il passato non lo aiuta, anzi, lo amareggia ancora di più. Ho lavorato nel passato in un centro per anziani e rapportandomi con tutte queste persone avanti negli anni, un aspetto divertente, ma che comunque mi ha fatto riflettere, è che gli anziani parlavano del loro passato, spesso un passato molto difficile, spesso un passato magari dove hanno sofferto la fame, dove hanno vissuto magari i tempi anche della guerra, e ne parlavano come mitizzandoli, come se fossero stati bellissimi. Bella era il tempo in cui vivevano, nonostante parlassero di difficoltà di lavoro, di difficoltà familiari, di non avere neanche ciò per cui mangiare, ne parlavano esaltati di questo passato mitico, lontano. Come era bella la vita quando, come stavo bene quando c'era quello, o dov'ero lì, o quando ero vicino a. E invece oggi la casa non va bene, il lavoro non va bene, i figli non sono quelli che mi aspettavo, il marito non va bene, la chiesa non va bene. E attenzione, non sono banalità. Perché il salmista stesso ci dice: sono turbato e non posso parlare. Sono turbato e non posso parlare. È talmente avvilito, talmente smarrito, talmente schiacciato, talmente scoraggiato e talmente abbattuto che non riesce a parlare. Il salmista è abbattuto. E può capitare anche a noi che, man mano che andiamo avanti negli anni, ci sentiamo sempre più abbattuti e sempre più distanti da quel passato lontano e quel presente e quel futuro che non coincide. Il salmista si lamenta giustamente perché ha dei validi motivi per lamentarsi. Ma fin qui che differenza c'è fra il salmista o fra noi e fra gli anziani? Che differenza c'è fra il salmista, fra noi e chi non conosce il Signore? E allora il salmista una cosa giusta fa nel suo lamento. Nel giorno della mia afflizione ho cercato il Signore. La mia mano è stata tesa durante la notte senza stancarsi. L'anima mia ha rifiutato di essere consolata. Il salmista va al Signore, non per poco, ma costantemente. Il salmista va al Signore nel momento più cupo, va a Dio con sincerità, con spontaneità, senza se e senza ma. Il salmista non si vergogna di andare al Signore e geme ed è abbattuto e lo mostra e lo dimostra e il suo cuore piange, è colmo di lacrime. Mi ricordo di Dio e gemo, medito e il mio spirito è abbattuto. Andare a Dio non ha l'effetto di cambiare tutto in un baleno. Andare a Dio non rende semplice una situazione complicata. L'anima mia ha rifiutato di essere consolata. Andare a Dio non risolve tutto in un baleno. Dio, il nostro Dio, non è un detersivo che smacchia. Non è uno smacchiatore. E il salmista non vuole neanche essere consolato in maniera sbrigativa. Va là, vai al Signore, che tutto passa. Quando i problemi sono problemi e quando c'è la vera afflizione, non basta una pacca sulla spalla. Non bastano banali spiegazioni. Però il salmista ha una profonda relazione con Dio. Il salmista sa che il suo Dio non è un Dio di banalità. È il Dio eterno, è il Dio onnipotente, è il Dio creatore del cielo e della terra. È colui che lo ha formato. Durante la notte mi ricordo dei miei canti, medito e il mio spirito si pone delle domande. Se vai a Dio con sincerità, il tuo spirito si pone delle domande. Il salmista non ignora il suo stato d'animo, non fa finta di niente, non la prende con leggerezza, lui è afflitto, ma va al Signore, all'Onnipotente, e ingaggia, in un certo senso, un dialogo onesto con Dio, e nel suo turbamento va alla persona giusta, va a Dio. Perché? Perché sa che Egli, il Dio Onnipotente, sta porgendo il suo orecchio a Lui. E questa è la sua fiducia. Il salmista si lamenta giustamente, ma il salmista si lamenta e il salmista è un uomo giusto. Perché? Perché nel giusto lamento va Dio. Il salmista rivolge il suo lamento a il solo che lo può ascoltare e in tutta onestà dichiara la sua incapacità di comprendere quello che gli sta accadendo. E in tutta sincerità va Dio e gli dice: io non comprendo i tuoi piani, io non capisco. E magari il salmista non trova giustificazione a quello che gli sta capitando. E si domanda: cosa ho sbagliato? Perché proprio a me? Per quanto ancora? Non ce la faccio più. E allora potrebbero sorgere dei dubbi. Potrebbero sorgere dei dubbi su Dio, soprattutto quando si è come Asaf nel giusto, un giusto che si lamenta. Però il Salmo ci suggerisce anche che Dio vuole proprio ascoltare e riascoltare il nostro lamento. E quanto credo davvero in quello che faccio? Asaf va al Signore tutta la notte. E Asaf vuole essere sicuro che Dio crede in ciò che egli dice, che Dio dia veramente ascolto e consideri veramente sincero quel lamento. Perché Dio, e Asaf lo sa, non è un jukebox dove metto dentro la monetina e esce la soluzione. Non è neanche un amuleto che me lo porto e se ce l'ho dietro, se ho la figurina di Dio, non mi succede niente. E non è neanche una reliquia morta, inerte, che non fa niente. Questo Asaf lo sa. E allora con ostinazione interroga a se stesso e la sua visione di Dio. E non sa a quale conclusione arriverà, ma si rivolge al Dio personale. E dice: il Signore ci respinge forse per sempre? Non mostrerà più la sua bontà? La sua misericordia è venuta a mancare per sempre? La sua parola ha cessato per ogni generazione? Dio ha forse dimenticato di aver pietà? Ha egli soffocato nell'ira il suo amore? Ha egli soffocato nell'ira il suo amore? Asaf si domanda: ma è possibile quello che mi sto domandando? È possibile che sia questo il mio Dio? E allora, nel momento in cui il salmista con sincerità si domanda questo, accade nel suo onesto ragionamento, a un certo punto accade il miracolo. A un certo punto accade quello che non ti aspetti. Nel temporale, nella tempesta, Asaf riesce ad alzare gli occhi al cielo e intravede l'arcobaleno. Nel buio della notte più nera, più pesta, senza né luna né stelle, intravede la luce. Quando tutto sembrava perso, Cristo è risorto. Il sasso è arrotolato via. Gesù non è più nella tomba. La tomba è vuota. Ecco allora che Asaf coglie il miracolo dell'appartenere a Dio, il miracolo dell'appartenere a Cristo. Ho detto: la mia afflizione sta in questo, che la destra dell'Altissimo è mutata. Dio può forse cambiare? Dio può forse rinnegare se stesso? Dio può forse smettere di essere il Dio compassionevole che era, che è e che sarà? E allora sì che il salmista, nella sua tenacia, nella sua afflizione, coglie la salvezza. Ecco il giusto uomo che si lamenta. E allora io rievocherò i prodigi del Signore. Sì, ricorderò le tue meraviglie antiche. Mediterò su tutte le opere tue e ripenserò alle tue gesta. O Dio, le tue vie sono sante. Quale Dio è grande come il nostro Dio? Tu sei il Dio che opera meraviglie. Tu hai fatto conoscere la tua forza tra i popoli. Con il tuo braccio hai riscattato il tuo popolo, i figli di Giacobbe e di Giuseppe. Asaf non guarda più, ma si eleva, e dalla sua condizione piccola e personale è elevato dallo Spirito a guardare il piano di Dio, che è un piano più ampio, è un piano più forte, è un piano eterno, è un piano di salvezza, è un piano di cura, è un piano di compassione, è un piano di speranza. E allora è portato via, è trasportato. Eccolo. Ecco la speranza del giusto, che non verrà mai meno. Allora vogliamo aprire le scritture a Giovanni, capitolo 13. Ci troviamo all'ultima cena. Gesù e i suoi apostoli. Or prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta per lui l'ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio se ne tornava, si alzò da tavola, depose le sue vesti e prese un asciugatoio e se lo cinse. Poi mise dell'acqua in una bacinella e cominciò a lavare i piedi ai discepoli ed asciugarli con l'asciugatoio del quale era cinto. Si avvicinò dunque a Simon Pietro, il quale gli disse: «Tu, Signore, lavare i piedi a me?» Gesù gli rispose: «Tu non sai ora quello che io faccio, ma lo capirai dopo». Pietro gli disse: «Non mi laverai mai i piedi». Gesù gli rispose: «Se non ti lavo, non hai parte alcuna con me». E Simon Pietro: «Signore, non soltanto i piedi, ma anche le mani e il capo». E Gesù gli disse: «Chi è lavato tutto non ha bisogno che di aver lavato i piedi, è purificato tutto quanto, e voi siete purificati, ma non tutti». Perché sapeva chi era colui che lo tradiva. Per questo disse: «Non tutti siete netti». All'inizio dell'ultima cena, Gesù lavò i piedi ai suoi discepoli. Il tempo era venuto, l'ora di passare da questo mondo al Padre. Passando per la sofferenza, passando per l'abbandono e passando per la morte in croce. Gesù presiedeva la mensa, i discepoli vi partecipavano e solo un servo avrebbe potuto lavare i piedi durante quel pasto, neppure i discepoli e tanto meno Gesù avrebbe potuto e avrebbe dovuto lavare i piedi ai suoi discepoli. E perciò c'era imbarazzo, un forte imbarazzo nella sala. E Pietro, il sanguigno, non poteva tollerare un simile gesto. E infatti gli dice: «Tu, Signore, lavare i piedi a me?» E Gesù gli rispose: «Tu non sai ora quello che io faccio, ma lo capirai dopo». Pietro gli disse: «Non mi laverai mai i piedi». E poi Pietro, sentito Gesù, se ne esce fuori ancora: «Signore, non soltanto i piedi, ma anche le mani e il capo». Pietro non aveva proprio capito un bel niente. Ma Pietro oscilla tra la veemenza di voler capire e la sottomissione nel non capire. Pietro è come uno yo-yo, non capisce. Prima non vuole essere lavato, poi vuole essere lavato tutto. I suoi sentimenti sono turbati e si confondono perché non comprende. E Pietro più avanti prometterà a Gesù che qualsiasi cosa fosse accaduta, lui sarebbe stato fedele. E invece, poco dopo, Pietro rinnega Gesù per ben 3 volte. Pietro è come un yo-yo. La speranza non è nelle nostre gesta, ma è nelle gesta del Signore che ci ha salvati. Dalla schiavitù del peccato ci ha fatti passare attraverso il mare, anche delle fatiche della morte, guidati dal nostro buon pastore Gesù Cristo, che è morto in croce. Il suo sangue ci ha lavati. E allora facciamo come il salmista, che con puntigliosità pretendiamo di essere ascoltati da Dio, e bussiamo alla porta, perché se bussiamo Egli apre quella porta, perché se chiediamo Egli ci dà. Anche il salmista è uno yo-yo, anche il salmista, in preda alle proprie emozioni, si domanda, si chiede, un po' si sente sicuro, un po' si sente sopraffatto, però il salmista, come anche Pietro, non capisce, non comprende perché quelle cose gli stiano accadendo, però sia Pietro come il salmista, pur essendo yo-yo, hanno una grande consapevolezza, la consapevolezza che a tenere la corda di quello yo-yo c'è il Signore. Conoscere il Signore non ti assicurerà e non ti assicura tranquillità, anzi, non ti assicura una vita agiata, anzi, non ti eviterà di sentirti uno yo-yo. Ma se confidi nel Signore, se vai con onestà al Signore, come ha fatto Asa e come fa Pietro, ci sentiremo sì degli yo-yo, ma avremo la perfetta certezza di essere stati giustificati, di essere stati adottati, di essere stati riscattati a caro prezzo col sangue di Gesù, morto su quella croce. Colui che ci ha lavato i piedi una volta e per sempre. E avremo un posto con Lui per l'eternità. E Lui è già lì che ci aspetta. C'è il giusto lamento. Sì, c'è il giusto lamento. Però è giusto quando ci serve per andare a Dio. C'è il giusto che si lamenta, certo. Perché il giusto che si lamenta sa che noi non siamo supereroi. E Dio lo sa. E c'è il giusto che ci soccorre. E lo vediamo. E lo sentiamo. E piange con noi. Ed è Gesù che piange. È lo Spirito che ce lo dice. È Dio Padre che non ci abbandona. E allora il salmista ci vuole dire ancora che se vuoi lamentarti con Dio, devi trovare il tempo per farlo. Se vuoi lamentarti con Dio, devi avere una relazione costante con Lui. Se vuoi lamentarti con Dio, lamentati insieme agli uomini di Dio nella Bibbia. Lamentati con Gesù, che è stato abbandonato su quella croce. Il giusto ci soccorre. Troviamo il tempo per assomigliare un pochino di più al giusto, al nostro Gesù Cristo, che nelle difficoltà andava e pregava al Signore. Perché se hai questa fiducia, le cose andranno comunque male, ma Lui è con te. E lo percepisci, che Lui non ti abbandona. E così quello spavaldo, e a volte sciocco Pietro, è lo stesso Pietro che in 1 Pietro, nella sua lettera, nella prima lettera, scrive così. E lì capiamo che anche lui ha vissuto quel miracolo profondo che Asaf ha vissuto in quel salmo. Pietro, apostolo di Gesù Cristo, agli eletti che vivono come forestieri dispersi nel Ponto, nella Galazia, nella Cappadocia, nell'Asia e nella Bitinia, eletti secondo la prescienza di Dio Padre, mediante la santificazione dello Spirito, a obbedire e a essere cosparsi del sangue di Gesù Cristo, grazie e pace vi siano moltiplicate. E poi dice così Pietro. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha fatto rinascere a una speranza viva mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per una eredità incorruttibile, senza macchia e inalterabile. Essa è conservata in cielo per voi. Essa è conservata in cielo per noi, che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede per la salvezza che sta per essere rivelata negli ultimi tempi. Perciò voi esultate, anche se ora, per breve tempo, è necessario che siate afflitti da svariate prove, affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, non che verrà, non che era, ma che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce, e tuttavia è provata con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. Perché? Benché non l'abbiate visto, e anche Asaf non l'aveva visto, voi lo amate, credendo in Lui, benché ora non lo vediate. Voi esultate con gioia ineffabile e gloriosa, ottenendo il fine della fede, la salvezza delle anime. Abbassiamo il capo.
Oh Padre, vogliamo venire davanti a Te con immensa gratitudine e con riconoscenza, perché Tu sei il Dio che porge orecchio, Tu sei il Dio che ascolta il giusto lamento. Grazie Signore perché in Cristo Gesù Tu hai provato il lamento più profondo, essere Dio e sentirsi abbandonati. O Padre, Ti vogliamo ancora chiedere questa mattina, Signore, affinché il nostro lamento sia un lamento giusto, che Ti ricerca con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra forza e con tutta la nostra mente. E vogliamo chiedere, Signore, ancora questa mattina, che possiamo essere portati in cielo da Te, Signore, per comprendere i Tuoi piani magnifici per noi, Signore. Ti vogliamo chiedere, Signore, che se ancora non ci siamo abbandonati a Te, possiamo farlo. Possiamo lasciarci andare nel pianto sicuro di essere consolati da Te, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.